Yes.
Benissimo, ci dovremmo essere. Buonasera a tutti, un caloroso benvenuto a chi ci sta seguendo da remoto o a chi ci seguirà quando ci vedrà in video. Un caloroso benvenuto anche ai nostri amici che sono collegati oggi, a Federico e Mario. Ringrazio Federico per la disponibilità a essere qui con noi. Gli cedo subito la parola. Così ci racconta un po' la sua esperienza con XMPP e di qualsiasi altra cosa ci voglia parlare, siamo felici.
Grazie a te Nicola per avermi invitato a parlare e per avermi passato la parola. Saluto te, saluto tutti quelli che ci stanno seguendo e che ci seguiranno. Allora, io sono qui in virtù della mia incompetenza in realtà, nel senso, fa un po' ridere detto così, però io sono la dimostrazione che chiunque non abbia alcuna pratica di quello che è la programmazione o l'informatica è in grado di installarsi in un server snicket per usare XMPP sul suo server. Quindi ho provato perché vedendo le vostre dirette, vedendo soprattutto i workshop di Roberto Resoli, mi sono convinto che potesse essere facile anche per chi non avesse una grande manualità. E in effetti, facendomi aiutare anche dai ragazzi presenti nel gruppo XMPP IT, sono riuscito a installarlo, ho preso gli appunti di tutti i passi che ho fatto. E ho deciso di mettere giù due righe fatte bene in modo che chiunque avesse questa curiosità e avesse questa necessità, riuscisse anche lui a installarselo senza problemi. Perché la guida sul sito XMPP, il sito Snicket, scusate, oltre ad essere in inglese, che non è sempre a portata di tutti, è anche abbastanza parte da dei presupposti, già consolidati di conoscenze informatiche. Io volevo partire proprio
Federico, ti interrompo solo per dirti che è una caratteristica degli informatici. Gli
Eh sì.
informatici danno molte cose per scontato
Esatto.
e chi non è poi informatico si trova di fronte a degli step che vanno chiariti. Volevo dire solo questo, quindi non ti sentire frustrato perché
No, anzi.
ci siamo passati tutti e con l'aiuto della community, a volte con degli interventi personali, poi si riesce a risolvere il problema.
Esattamente per questo, come dici, non è che mi sono sentito frustrato, però un po' sì, ma non avendo proprio nessuna base, io il massimo delle cose informatiche che ho fatto è mettere Ubuntu sul PC, che è di una semplicità e di una basilarità proprio alla portata di tutti. Quindi, diciamo, anche il terminale, se posso, lo evito. Io, nel momento in cui ho un problema, io mi arrendo, ho lo stesso approccio a Linux che l'utente medio ha con Windows, diciamo, quindi non devo essere per forza un informatico. Però questo mi ha fatto capire, oltre a elogiare quindi la possibilità, questo Snicket, i suoi sviluppatori, la possibilità di usarlo, anche di rivalutare il protocollo XMPP, perché io non sono un informatico, non ci lavoro, ma sono un curioso, io vado un po' a provare di qua, di là, la decentralizzazione, perché, per come. L'avevo già provato XMPP, visto e piaciuto, poi l'ho tolto perché, vabbè, è una cosa come le altre, né migliore né peggiore. Nel momento in cui però mi sono trovato davanti questa possibilità di avere un server mio con facilità, economicamente anche, perché è un server che per il noleggio pago 1 euro al mese più IVA, quindi sono proprio delle cifre, allora ho detto, forse questo XMPP veramente vale la pena di considerarlo anche da diffondere, divulgare, passare ai miei contatti stretti, familiari, soprattutto quelli che mi hanno seguito in questo cambio da centralizzato a decentralizzato, gli amici più stretti, insomma, lo sto cercando di divulgare tra i miei contatti. La guida serve anche a quello, infatti c'è una piccola introduzione nella guida, di modo che possa essere mandata anche a chi non ha idea di cosa sia XMPP, di cosa sia decentralizzazione, del perché, del motivo. Ecco, a me è più che la sicurezza delle comunicazioni, la privacy, per il mio modello di minaccia, diciamo, come si usa a dire, la cosa che mi interessa di più è proprio decentralizzare, non è la sicurezza delle mie comunicazioni, è decentralizzare. Perché la rete è finita, lo sappiamo bene noi del circolo, noi lo sappiamo bene, la rete è finita nelle mani sempre dei soliti quattro noti. Allora, quando WhatsApp ha aggiornato i termini, molta gente che conosco ha cancellato il profilo, è passata chi ha Signal, Telegram, e poi cosa hanno fatto? Se lo sono dovuti rifare. Perché? Perché di lì non ci scappi, quello devi avere, se no sei tagliato fuori. Allora, questa è una cosa che a me personalmente, io l'avevo tolto più o meno in quel periodo anch'io, dopo non l'ho più messo. Queste sono cose per cui non hai una vera libertà e quindi ti bruciano un po', perché dici, ma perché devo essere costretto a sottoscrivere un servizio che non voglio? È in questo che io ci vedo una superiorità di XMPP rispetto a altre
Diciamo
possibilità
che,
che comunque ci sono.
Federico, una cosa, diciamo, il merito principale dei ragazzi, dei programmatori che hanno comunque, che mantengono e stanno realizzando tra l'altro un upgrade del server di Snicket, è lo sforzo di rendere semplice un qualcosa che altrimenti sarebbe soltanto privilegio di pochi, cioè di coloro che abbiano le conoscenze informatiche per poi installare e mantenere questo servizio. E quindi l'obiettivo che loro ci avevano e ci sono riusciti è quello di rendere semplice l'installazione del server, ma ancora di più rendere semplice l'ingresso degli utenti all'interno del servizio. La cosa più semplice di tutti è cliccare su un link, inserire il proprio numero utente, decidere la
Esatto.
password e poi immediatamente puoi cominciare a usare Snicket e XMPP. Questa è la cosa fantastica, secondo me, che loro hanno fatto, perché veramente anche la nonna, anche cioè Lorenzo, un altro dei nostri amici che ha installato un server familiare, era tutto contento perché adesso i suoi genitori può chattare e può videochiamare i propri genitori usando XMPP, ma anche io la stessa cosa, io ho un server familiare e quindi tutte le chiacchierate, le chat con mia moglie, con il fratello, con i miei genitori passano attraverso il server che gestisco io. È una cosa bellissima, no? Perché comunque tu hai la possibilità di controllare lo strumento di comunicazione e loro hanno reso questo possibile. Quindi rendere possibile l'accesso facile a uno strumento, è un software libero, è una cosa bellissima. E quindi hai fatto bene, la tua opera, il tuo lavoro è un lavoro bellissimo. E anzi, dici anche dove è reperibile, dove possiamo trovare, dove possono trovare tutti quanti la tua guida.
Esatto, questo è il problema, che devono venire per forza nel gruppo, nel XMPP IT, e chiederselo, perché io, non avendo social, non è che l'ho messo in giro da qualche parte. Quindi, a parte che, va bene, Movim, se si può considerare un social, ma diciamo che quello è curioso solo per il fatto che si basa su XMPP. Poi è lì nel gruppo la guida, qualcuno
Allora
viene a chiedercela.
ci dobbiamo organizzare, Nicola, dobbiamo trovare uno spazio nelle tue note per mettere, diciamo, per rendere accessibile a tutti la guida, perché è chiaro che può essere preliminare l'accesso alla guida rispetto all'ingresso nel nostro gruppo, che è chiaro che se non è Assolutamente,
un
assolutamente sì.
account. Io farò
Direi
altrettanto
che
con il mio sito.
sì, direi che è una delle cose che si deve fare assolutamente. Se ci riesco, voglio condividere soltanto un po' lo schermo per farvi vedere una cosa. Anzi, per farla vedere a chi ci ascolta, quando vedranno il video, insomma. Il nostro video, io sul mio taccuino digitale ho pubblicato diversi contributi, tra i quali anche uno su Snicket, su XMPP e Snicket, che descrivo cosa si può fare con Snicket, quali app, eccetera, eccetera. E credo che sia, diciamo, un contributo utile poi per chi ha voglia di approfondire, di capire meglio qualcosina in più. Certo, quello che hai detto, Federico, è molto importante. Io non voglio tediare, annoiare chi ci ascolta, perché probabilmente l'avrò ripetuta diverse volte. Io sono uno di quelli che nell'aprile del 2021 ha cancellato il proprio account WhatsApp Fino ad oggi resisto stoicamente e nonostante le pressioni che ricevo, perché c'è gente che quando dico che non uso WhatsApp pensa che io venga da Marte, dice come non hai WhatsApp? Dico no, non ce l'ho WhatsApp, è obbligatorio avere WhatsApp, non ce l'ho WhatsApp. E bisogna cercare di fare questo tipo di sensibilizzazione nei confronti delle persone, spiegandoli magari quali sono le motivazioni che sono alla base delle nostre scelte, perché io non l'ho fatto, cioè l'ho fatto scientemente, sapevo perché lo stavo facendo e sapevo ed ero anche perfettamente consapevole di quelle che sarebbero state le conseguenze successive. Devo dire però una cosa, che da quando non ce l'ho più vivo molto meglio, perché ti porta uno stress con la gente che, anche se non ti conosce, è in grado di poterti raggiungere su WhatsApp con messaggio o altro. Non parliamo poi di quelli che possono essere i rischi che ne derivano, perché tutti pensano subito pensano alla questione della sicurezza dei messaggi, che non è quella, la questione non è quella. Sono tutta una serie di ulteriori aspetti, come la centralizzazione, come tu hai detto prima, ulteriori aspetti come per esempio i metadati che viaggiano, diciamo, nella trasmissione nel momento in cui si avvia una comunicazione con un altro soggetto. Quindi ci sono una serie di aspetti che molto spesso non vengono presi in
Poi
considerazione.
metadati in mano a chi, Nicola? No,
È in mano sempre a chi gestisce, al soggetto, che al signor WhatsApp, dico io,
signor
cioè a
WhatsApp, signor Meta, signor
sì,
Zuckerberg.
no, io ironicamente lo chiamo il signor WhatsApp, che dichiara, perché poi ovviamente Mario, noi facciamo gli avvocati e quindi sappiamo anche dove andare a leggere, però molti non lo sanno, però io invito tutti ad andarsi a leggere l'informativa privacy di WhatsApp, e nell'informativa privacy di WhatsApp c'è scritto una cosa che secondo me è allucinante. Tra le varie cose allucinanti che ci sono, c'è scritto che loro sono autorizzati a trasmettere tutti i dati, i dati personali, insomma le informazioni che loro raccolgono da ciascun utente di WhatsApp, a tutto il gruppo Meta. Quindi non è che stiamo parlando soltanto col famigerato signor WhatsApp, stiamo parlando col signor WhatsApp più tutte le
Instagram,
companies, tutte le
Facebook,
società
Messenger.
che sono e fanno parte del gruppo Meta, il che è davvero angosciante. Allora, SMPP diventa sicuramente una scelta di libertà, senza voler fare ovviamente guerre di religione, però è molto versatile. Io auspico che davvero si possa, perché una delle domande che mi hanno fatto è: ok, io mi creo un account SMPP e poi dopo posso comunicare con quelli che hanno WhatsApp? No, adesso non lo puoi fare. È auspicabile che poi magari domani col DMA, magari con l'esposizione delle API, si possa, diciamo, riuscire a garantire interoperabilità anche verso altri sistemi.
Ecco, diciamola
Questo è.
questa cosa in termini più edibili. Nicola,
Sì,
scusami. Allora,
prego.
Digital Market Act ha previsto, diciamo, l'obbligo per i cosiddetti gatekeeper, cioè quei soggetti comunque che hanno una rilevanza per il mercato e che sono stati individuati dall'Unione Europea, e obbliga all'interoperabilità, cioè a consentire a utenti che usufruiscono di altri servizi di dialogare con gli altri servizi. Quindi non è più possibile tenere gli utenti WhatsApp chiusi rispetto agli utenti di altri servizi che vanno per la maggiore. Posso pensare a un sistema di messaggistica di Google. Adesso non so però se quel sistema lì è compreso tra i servizi previsti dal DMA. Comunque, sicuramente si creeranno degli strumenti, delle API, delle API, che, dette proprio in modo molto ignorante, che sono
Delle
delle
informazioni
informazioni che consentono di dialogare con un software dall'esterno.
tecniche, informazioni tecniche che consentono diciamo, di poter interagire tra
Ecco, io lo
due.
sto cercando di, sto
Sì,
facendo uno sforzo perché molte cose noi le
sì,
diamo per scontate. Ecco,
certo.
e,
Come
non,
si
e
diceva prima.
quindi sarà impossibile in futuro per un utente XMPP probabilmente di accedere, di poter di comunicare direttamente
attraverso un bridge o attraverso proprio degli strumenti proprio, quindi un bridge, un servizio terzo, oppure con un servizio proprio fornito dalla WhatsApp stesso, e quindi un utente di XMPP con il proprio server di Snicket, Federico, potrà chiacchierare, chattare con un utente di WhatsApp in futuro.
Questo mi fa però... Potrebbe, secondo me, sarà che io guardo sempre le cose dal punto di vista negativo, proprio per temperamento mio. WhatsApp, il gruppo Meta, vive pescando a strascico i metadati. Quindi noi in questo modo ci andiamo a consegnare i nostri metadati anche volendo starne fuori, perché abbiamo la nostra rete XMPP, andiamo a consegnare i nostri metadati a Meta in questo modo. Per come la vedo io.
Sicuramente poi è chiaro che i tuoi metadati tutte. Rispetto a quella comunicazione, non tutti.
Sì, chiaro, certo, sì, ma loro fanno
pesca strascica. È ovvio che Meta viene a sapere che tu hai chattato con il tuo account XMPP con un altro utente di WhatsApp, e quindi lui può associare, utilizzando quei metadati lì, non tutto il resto. Però comunque, sì, diciamo sì, sicuramente può essere un problema, però quella è una
scelta. C'è il rovescio della medaglia, ecco.
È una scelta che tu fai, no? Tu puoi anche decidere, anche perché il vantaggio che tu hai nell'utilizzare XMPP con un client XMPP rispetto al client di WhatsApp è che il client di WhatsApp notoriamente è un software chiuso, non open source, mentre invece tutti i client, diciamo quasi tutti, immagino, credo che non esistano attualmente client XMPP che non siano open source. Nicola,
ti risulta? Client XMPP proprio? Proprio sì, specifici?
Sì, chiusi, non
no,
ce ne stanno.
No, non mi risulta.
Esistono dei servizi che usano XMPP come protocollo, però in un contesto più ampio.
Sì, per chiarire a chi ci sta ascoltando e che non conosce bene questo mondo, soluzioni come Signal, soluzioni come WhatsApp, soluzioni come Zoom, soluzioni come sto parlando come lo stesso Messenger, tutte queste risorse sono basate sul protocollo XMPP, soltanto che il codice è proprietario, gli sviluppatori hanno implementato il codice con delle funzioni, chiudendo il codice e rendendo, diciamo così, l'applicazione, cioè l'utente non sa sostanzialmente quali sono i processi che si attivano quando utilizza l'applicazione, per cui ci sono delle applicazioni, chiamiamole così, business, adesso sto usando un termine forse esagerato, però ci sono delle applicazioni che usano sempre il protocollo XMPP, molti non lo sanno, però sono applicazioni proprietarie. Noi stiamo, diciamo, parlando invece di soluzioni open source, quindi a codice aperto, che permettono a chi ne ha le competenze, a chi vuole capire, vuole studiare, qual è il codice e che tipo di processi vengono attivati. E di quelle risorse, di questi client, quindi XMPP, quelli che ci risultano, mi sembra, che siano tutti quanti open, non ci sono client.
Esatto. Poi vabbè, tu hai parlato di Telegram è un po' ibrido, perché il client esiste anche, disponibile anche FOSS, quindi open source client di Telegram. Il server invece credo che sia chiuso. Però comunque sì, ecco, diciamo la differenza fondamentale, molti post, io per esempio ho delle resistenze, ho fatto delle resistenze anche in passato riguardo all'uso di applicazioni come WhatsApp, perché è un'applicazione a codice chiuso, io cerco di utilizzare nei limiti del possibile esclusivamente applicazioni open source, perché mi piace farlo e perché penso che sia la cosa giusta da fare, e molto spesso contribuisco anche economicamente, perché ricordiamoci tutti che dietro questi software ci sono degli sviluppatori, le persone che dedicano ore del proprio tempo e anche molti che vivono grazie sviluppando questo genere di software, quindi è importantissimo, quando possibile, se se ne ha la voglia e se ne hanno anche le risorse economiche, di fare delle offerte di pagare il classico caffè allo sviluppatore, no?
Quando noi leggiamo... Oh, questo è giustissimo, io lo condivido, anch'io mi sono regolato in questo modo, in base alle possibilità di ognuno di noi, chi può, diciamo, ne ha voglia. Io personalmente mi regolo più o meno nello stesso modo, nel senso che se ho la possibilità, proprio ieri stavo facendo una ricerca di applicazioni open e ne ho trovate diverse, non stiamo parlando di XMPP, ma parlo in generale di altre applicazioni. Io, come molti sanno, sono un Apple addicted, non riesco a sganciarmi, ma sono felice, cioè mi va bene così, perché c'è un ecosistema che mi consente di lavorare molto bene tra iPhone, Mac, eccetera. Però anche essendo ovviamente Unix based il Mac, quindi comunque fa parte della stessa famiglia e ci sono molte, i comandi da terminale sono più o meno gli stessi che ci sono su Linux, sulle principali distribuzioni, se parliamo di Debian, Ubuntu, insomma Ubuntu un derivato di Debian, quindi comunque più o meno sono con qualche variante ovviamente, ma sono più o meno gli stessi comandi. E molto frequentemente io, se posso, preferisco addirittura open che siano fruibili da terminale, da shell direttamente. Se non posso, scelgo delle applicazioni che, cioè, se non ci sono, più che non posso, opto per delle soluzioni che devono essere possibilmente open. Molte, non molte volte, però in alcuni casi non ci sono, per quello che può servire a me per lavoro o per esigenze personali, non ci sono delle soluzioni open e trovo delle soluzioni a pagamento, ma se vale la pena e non costano una barca di soldi, io le acquisto, così come in passato, e io credo che sia assolutamente giusto effettuare dei versamenti agli sviluppatori che hanno dedicato del tempo a realizzare delle soluzioni software a beneficio di tutti. Quindi penso che sia, diciamo, eticamente corretto, ecco, vorrei usare questa espressione, penso che sia un approccio etico importante.
Oltre che dedicamento, anche una scelta razionale, no? Perché è ovvio che, certo, se chi poi dedica del tempo, delle ore di lavoro a questa cosa, poi non ha una fonte di sostentamento, inevitabilmente un giorno o l'altro dovrà smettere di fare, di scrivere e testare, perché comunque scrivere software non è una passeggiata, è un lavoro molto, molto complicato, che richiede delle competenze, richiede pazienza, e quindi è giusto che chi scrive sia remunerato e abbia fonte di sostentamento da quelle che sono dalle sue conoscenze che mette a disposizione. Quindi voglio dire, ancora di più, no, rispetto a queste persone che comunque scrivono il software e poi lo condividono con tutti.
Giustissimo. Federico, scusa, signore, sì. No, tu ci avevi detto che avevi un impegno, sì, che infatti, a un certo punto ci dovevi lasciare. Dici, sì, tu quando
adesso, proprio adesso vi saluto. Prima di salutarvi, però, vi ringrazio intanto per avermi ospitato. Volevo fare un'ultima battuta di elogio su Snicket, nel senso che prima si parlava, no, mandi il link per crearsi un profilo alla nonna, alla mamma, alla zia. Ecco, è molto più semplice mandare un link che spiegare a una persona cos'è XMPP e dove cercarsi un server a cui iscriversi. Quello è già un ostacolo insormontabile. Quindi l'invenzione di questo link di invito ha superato un grosso problema. Era una cosa questa che appunto forse si dava per scontato prima parlandone, ma è assolutamente fondamentale questo procedimento, ecco. Tutto qua, io ho detto tutto quello che volevo dire, vi ringrazio ancora, saluto voi e tutti gli altri del gruppo e chi ci seguirà.
Grazie Federico, buon proseguimento, buona serata, ciao, grazie.
Ciao.
Bene. Allora, eravamo quattro amici al bar, poi ne siamo rimasti in tre, adesso siamo in due, sì. Cerchiamo di continuare un po' questo nostro percorso. Mario, tu hai qualche idea, vuoi suggerire?
Sì,
qualcosa?
Allora, guarda, io non sono un informatico, quindi adesso rischio, sono probabilmente a rischio, si accendono tutte quante le luci di allarme, perché mi sto imbarcando in un terreno, sto entrando in un terreno per me molto insidioso. però il male, cioè quello che io sto per dire, non viene soltanto per nuocere. È chiaro che chiunque stia ascoltando e si rendesse conto che sto dicendo delle castronerie può sicuramente contattarmi e contribuire alle mie conoscenze e anche alle conoscenze degli altri, perché questo è un tema che è, secondo me, estremamente interessante. È il tema del cosiddetto unified push. E allora, chiunque utilizzi iOS ha difficoltà con le notifiche se non usa un'applicazione che si chiama Snicket o un'altra applicazione di cui Snicket è derivata, che si chiama, adesso non mi ricordo come si chiama,
Siskin IM.
Ok, questo perché
scusa, ti interrompo un attimo solo per dire, tieni a mente quello che volevi dire, aggiungo solo una battuta. Siskin è l'applicazione XMPP per iOS dalla quale è derivata l'applicazione di Snicket. Siskin è open source ed è sviluppata da, quindi il codice è disponibile open su GitHub ed è sviluppata da Tigase, che è una grossa azienda che diciamo ha investito parecchio proprio nell'ambito di questo protocollo XMPP. Peraltro è un'azienda, uno dei main sponsor di XSF, che è la fondazione internazionale che governa il protocollo XMPP. La stessa Tigase ha sviluppato un'altra applicazione per Mac che si chiama Beagle, che è sempre open source e che si trova sempre su GitHub. Volevo soltanto aggiungere questo particolare perché è importante dire che molto spesso le grosse aziende chiudono il codice, invece in questo caso c'è stata una vera scelta di campo e quindi Tigase ha messo a disposizione il proprio software sia nella versione per iOS sia nella versione per Mac con codice open, e quindi lo si trova facilmente sui repository, insomma. Però volevo sottolineare questo aspetto perché mi sembrava importante. Scusami per l'interruzione.
Sì, no, è interessante. Vai. Questa cosa è importante, anche la piattaforma di videoconferenza che stiamo utilizzando adesso per fare questo streaming è Jitsi, è una piattaforma, tra l'altro, che utilizza il protocollo XMPP per funzionare, che è gestita da una società commerciale, quindi che ha una serie di servizi a pagamento che sono anche servizi avanzati nel campo della telefonia, delle videoconferenze, e quindi voglio dire c'è anche esiste anche una parte, diciamo, di business legata al mondo dell'open source. Poi ci sarà qualcuno che ha dei dubbi anche su questo, ci si può confrontare, però comunque io lo considero per adesso. Io tendo generalmente, un po' per carattere, un po', diciamo, sicuramente per carattere, per propensione personale, a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno rispetto a, diciamo, la versione più pessimista. Ok, allora il discorso, no, è interessante questo tema delle notifiche, perché, ecco, per esempio, la prima diciamo esperienza negativa che può incontrare un utente iOS è che, diciamo, iOS, quindi l'iPhone sostanzialmente, è un po', diciamo, un ostacolo rispetto alle notifiche, all'aggiornamento. Quindi se ricevi un messaggio puoi avere dei problemi a ricevere la notifica, quindi ad essere avvisato dell'invio di questo messaggio. Me lo confermi? Io non ho mai utilizzato un iPhone in vita mia, né tantomeno, però per esempio l'esperienza che ho con mio fratello, che usa un iPhone, è proprio questa: spesso lui non riceve le notifiche, e questo perché a livello di sistema operativo ci stanno degli strumenti che tendono, io credo che il motivo sia questo sostanzialmente, all'ottimizzazione della batteria, e quindi di fatto mettono in stand by o addirittura killano, cioè chiudono l'applicazione se questa applicazione non viene usata. È chiaro che se l'applicazione risulta chiusa, le notifiche non possono arrivare. Quindi sostanzialmente tu ricevi le notifiche se c'è l'applicazione aperta, e se l'applicazione è chiusa non ricevi nulla. E questo può essere molto limitante, no? Perché chiaramente il messaggio per definizione è qualcosa che deve arrivare in tempi, diciamo, l'immediatezza, no? È la caratteristica principale del messaggio. È chiaro che se tu non ricevi la notifica del ricevimento dell'invio di un messaggio, quello può essere un problema. E quindi da lì, dal confronto che è partito su questa tematica, nel gruppo recentemente abbiamo parlato proprio di questo tema del Unified Push, perché nel MOOC, nel Multi User, nel gruppo, diciamo, di utenti Multi User Conversation, MOOC è l'acronimo di Multi User Conversation, se non erro, Nicola. Ho sbagliato?
No.
Praticamente il gruppo, la stanza dedicata al servizio di Snicket, si diceva che nel caso in cui dovesse venir meno il server di Snicket.org, tutti quanti gli utenti dell'applicazione Snicket per mobile non riceverebbero più i messaggi, non riceverebbero più le notifiche dei messaggi. Questo perché esiste uno strumento che fa questo lavoro di avvisare l'utente che un certo messaggio è arrivato a una certa ora nel server. E quindi di fatto che c'è una chiamata, come se fosse un fischio, un avviso, no? Cioè il server che fa le notifiche avverte l'utente che sul proprio server c'è un messaggio che lo riguarda. Ovviamente il sistema di cosiddetto Unified Push non è a corrente, a conoscenza del contenuto del messaggio, ma è a conoscenza soltanto che del fatto che è pervenuto presso il server di quell'utente, dove quell'utente c'ha il proprio account, questo messaggio. E questa è una cosa, diciamo, che importante, soprattutto quando non si usano dei servizi, dei sistemi operativi come Android, non degooglizzati, che hanno all'interno loro degli strumenti che consentono di assolvere a questo compito. La caratteristica che ha Snicket è di avere, e anche degli strumenti di posta elettronica, e di avere proprio all'interno dell'applicazione questa funzione, senza dover quindi utilizzare servizi terzi o comunque i servizi forniti dal sistema operativo. Cioè, probabilmente la mia esposizione non è stata proprio delle migliori, però questo è un tema importante, e non va confuso il cosiddetto Unified Push con il servizio di push che viene fornito agli utenti, ad esempio, di Android degooglizzato, che hanno delle applicazioni che avvisano sostanzialmente l'utente nell'utilizzo di alcuni servizi, come possono essere Mastodon o altri servizi, soprattutto del Fediverso, del ricevimento di una notifica, che può essere una reaction, può essere una replay, può essere un messaggio diretto, e lo fanno praticamente per un certo numero di servizi. Uno di questi sistemi di Unified Push è inserito nell'applicazione XMPP di Conversation, quindi c'è praticamente questa funzione ulteriore che c'ha il client di Conversation, che consente quindi appunto di gestire le notifiche per una serie di servizi. A me vengono a memoria, mi sembra di ricordare che Mastodon sia uno di questi, ma anche Matrix è un altro. Quindi si possono ricevere notifiche relative a questi due servizi utilizzando questo strumento di notifica esterno a quello previsto dal sistema operativo di Android Google Android, quindi non la parte degooglizzata, perché la parte chiaramente di Android, diciamo di Google, ha una serie di strumenti proprio inseriti nel sistema operativo che assolvono questa funzione. E chiaramente il problema si pone per chi non usa questi strumenti o chi usa magari dei sistemi operativi come iOS che hanno delle logiche diverse. E, ci siamo confrontati perché a me, io non pensavo che ciò fosse possibile, cioè mi ha colpito questo fatto, cioè proprio che tutte le applicazioni poi dipendono da questo strumento di, come dire, di broadcasting delle notifiche che viene fatto dal server di Snicket, ma anche di altri servizi alternativi a Snicket. Perché chiaramente ragionando in termini di decentralizzazione questa cosa mi sembrava un po' contraddittoria, ecco. È chiaro che alla fine anche nell'ottica della decentralizzazione tu che hai il tuo server personale dipendi comunque da un server centralizzato che è quello di Snicket o quello di Conversation o delle altre applicazioni che funzionano come client XMPP. Questo è quello che ho capito io, poi non lo so, forse mi sto sbagliando, no, forse sto dicendo delle iniziative.
Volevo approfittare per farti una domanda. Qualche giorno fa una persona mi ha detto che aveva uno smartphone deutilizzato e che aveva grosse difficoltà ad installare delle applicazioni perché ovviamente poi viene meno lo store e quindi aveva difficoltà e addirittura si stava ponendo un problema di come dire, di una sorta di diritto assoluto ad installare sul proprio device quello che si vuole. Allora, intanto volevo chiederti questa cosa, cioè perché so che tu c'hai uno smartphone deutilizzato, come riesci, se riesci a gestire l'installazione delle app? E la seconda cosa, però volevo anche fare una precisazione, perché poi dopo questa domanda poi vorrei dire qualcos'altro di legalese per...
Sì, vabbè, ma dilla subito che non sarà più.
No, è un altro argomento, lo dico dopo. No, volevo dire riguardo a questo che ovviamente sappiamo tutti che ci sono degli accordi di carattere commerciale tra i produttori di smartphone e i fornitori o gli sviluppatori di un firmware, di un sistema operativo, per cui per esempio alcuni smartphone, mi riferisco ovviamente agli smartphone che usano Android, ovviamente c'è un accordo tra la casa costruttrice di quel determinato smartphone che ha fatto un accordo con Google per installare una versione customizzata del firmware e quindi andare a rimuovere, quindi degooglizzare, come si suol dire, andare a rimuovere quel firmware così come è stato installato dalla casa produttrice, da un lato fa venir meno la garanzia sul device, poi se il device è un po' anziano, uno, come si dice a Roma, non gliene può fregare di meno e lo fa lo stesso, però se lo fa deve sapere che ci possono essere delle difficoltà, tu mi dirai adesso quali sono e in che termini, sì. E poi invocare, diciamo così, questo diritto assoluto allo smartphone è mio, e quindi nella guerra di religione del floss o del fos, libertà assoluta, voglio installarci quello che voglio farci quello che voglio, ovviamente ci sono dei limiti, da un lato di carattere tecnico, di carattere giuridico legale. Penso che se si è, diciamo così, se è passato e terminato il periodo della garanzia, probabilmente più una questione di utilizzo dello smartphone, del device, però dimmi pure.
Allora, sicuramente perdi la garanzia.
Certo.
Allora, io ho cominciato a utilizzare versioni modificate di Android una decina di anni fa, forse di più, perché avevo non so se te lo ricordi, un telefono che è fantastico, bellissimo, ma uno dei più belli che mi ha avuto, perché era veramente avanti, l'HTC Diamond. Era un telefono che funzionava con Windows, e all'epoca esisteva una versione mobile del sistema operativo Windows. E vabbè, avevo questo telefono che cominciava comunque a perdere i colpi, perché chiaramente esiste una obsolescenza programmata inevitabile quando si utilizzano sistemi operativi proprietari, e iniziai ad esplorare il mondo delle versioni modificate di Android, e installai la CyanogenMod Mod. È una versione modificata di Android che sull'HTC Diamond andava, ma veramente da paura, cioè funzionava benissimo. Purtroppo quel telefono, come in moltissime altre situazioni, io sono distratto, sono veramente un disastro, cadde per terra, si frantumò in mille pezzi, e quindi niente, è finita la pacchia. E mi sono dovuto rassegnare per un bel po' di anni ad usare i telefoni con Android, facendo progressivamente sempre maggiore attenzione al software che ci mettevo, perché una volta acquisita la consapevolezza non c'è niente da fare, non si torna più indietro, e quindi si tende ad essere sempre più selettivi su quello che si mette, che uno mette nei propri dispositivi. E poi anche dal momento che il dispositivo che utilizzo è un dispositivo che sostanzialmente uso anche per uso professionale, c'è un motivo in più, perché comunque ci sono gli obblighi derivanti dalla nostra comune professione che ci impongono di, quando si utilizza uno strumento per motivi professionali, di adottare delle cautele particolari. E quindi ho iniziato ad esplorare il mondo dei telefoni con Android modificato, e sono finito nel sito della eFoundation, che aveva, a parte un'immagine fighissima, perché uno dei fondatori di questa fondazione è Gael Duval, non so, forse ho pronunciato male il nome, che è uno degli sviluppatori della Mandrake Linux. Mandrake Linux, ve la ricordate quella con il giochino del pinguino che scendeva dalle montagne sulla neve, che faceva delle evoluzioni a tutta velocità su questa slitta, no? E quella fu una delle mie prime distribuzioni, diciamo. Non proprio la prima, perché la prima distribuzione Linux che installai fu una Red Hat, perché la Red Hat le dava gratis in edicola, io prendevo e installavo queste cose, no? E quando ancora le distribuzioni venivano date...
Altri tempi.
E comunque, vabbè, io ho iniziato con un GS290, che era uno dei telefoni che Gigaset... GS290 è un modello della Gigaset. Gigaset è famosa per i telefoni, quelli, i cordless, no? E anche ci sono, esatto, un modello fantastico che funziona anche come telefono VoIP. E quindi la società mi ha dato subito, perché comunque ho usato per tanti anni i loro prodotti. Poi avevo visto anche che questo telefono è un telefono completamente assemblato in Europa, in Germania, e quindi un motivo in più, no, per essere felice di acquistarlo. E visto che comunque dovevo fare un passo abbastanza complicato per me, che non sono un tecnico, e cercai un telefono ricondizionato, e ne trovai uno bellissimo a 35-40 euro su Amazon, e presi questo telefono, arrivò praticamente nuovo questo telefono, e installai, allora avevo ancora un PC con Windows, installai un programma che la eFoundation mette a disposizione del proprio sito, per installare sui telefoni supportati il loro sistema, il sistema operativo, diciamo la loro versione Android modificata e degooglizzata. L'installazione è andata praticamente liscia come l'olio, e io ho iniziato a usare questo telefono fantastico, e da allora non ho più smesso. E poi anche il primo telefono con gli OS, adesso si chiama Murena OS, mi cadde, mi si frantumò in mille pezzi, però questa volta, vabbè, dissi, vabbè, GS290 va bene, me ne sono comprato uno nuovo nel sito della Foundation di Murena oggi e adesso lo sto ancora utilizzando, preghiamo che non mi si rompa. E, come hai risolto il problema? Vengo alla domanda. Il problema l'ho risolto perché, allora, in primo luogo, questo il mio telefono non fa del tutto a meno dei servizi di Google, ma usa uno strumento, si chiama Google Services, no? La parte, diciamo, centrale, che poi è quella cosa che tu non puoi disinstallare da un telefono Android normale. E loro l'hanno sostituita con un servizio, con un software open source che si chiama G-Services, che fa il lavoro di Google Services, ok? E questa è la parte centrale che consente comunque al telefono di funzionare. E poi, per quanto riguarda i software non presenti, ovviamente il market principale di riferimento per me è F-Droid, dove c'è il 90% dei software che ho installato sul mio telefono. Una parte dei software è già inserito all'interno del sistema operativo, e quindi l'applicazione di mail, l'applicazione di browser, l'applicazione adesso del calendario, sono, l'applicazione delle note, sono già presenti nel sistema operativo. Purtroppo ancora non si possono cancellare, ma Guy Duval recentemente in un suo post su Mastodon ha detto che sarà in futuro possibile anche cancellare le applicazioni, diciamo, preinstallate da loro. E per quanto riguarda le applicazioni esterne, cioè quelle applicazioni che esistono soltanto all'interno dei Google Play Store, utilizzo un'altra applicazione che è messa a disposizione da... proprio dal sistema operativo, si trova preinstallata, che si chiama aspetta, adesso la uso poco per questo non mi ricordo come si chiama. App Lounge praticamente ti consente di scaricare le applicazioni usando un nome utente Google fittizio o usando il tuo nome utente che tu puoi decidere di mettere soltanto per... Io infatti, per esempio, per alcune applicazioni ho fatto così, ho inserito le mie credenziali di accesso a uno dei servizi di Google, a un servizio a Google, con un account creato esclusivamente per questo scopo, per scaricare per esempio le applicazioni bancarie, le applicazioni che non funzionano in alcuni...
Scusa Mario, non la differenza... F-Droid. La differenza tra il tuo smartphone è un altro che invece può installare grafene, per esempio, quale sarebbe?
Guarda, bisognerebbe chiederlo a uno degli amici che, per esempio, penso a Dharma, che hanno fatto questa esperienza. Io non ho idea di come sarebbe,
okay, allora,
quale
allora
sarebbe
magari
la differenza. Io ti posso dire che tra il mio telefono e un telefono Android nativo, non c'è, in termini di usabilità, oggi non c'è alcuna differenza.
Ok.
Quindi
io vorrei chiudere, stiamo, diciamo, ci avviamo alla chiusura, vorrei chiudere questo incontro facendo, diciamo, alcune considerazioni di carattere un po' legale, un po' noiose, barbose, ma vi trattengo veramente poco tempo. L'incontro ovviamente è incentrato su XMPP e che è ovviamente un protocollo di comunicazione che dovremmo usare, usiamo quotidianamente, noi usiamo quotidianamente applicazioni di instant messaging per comunicare. Ovviamente oggi la comunicazione non è più come prima, andiamo avanti con lo scambio di questi messaggi. Vorrei sottolineare che, per chi non lo sapesse, ovviamente è un intervento per i non addetti ai lavori, ovviamente, il nostro GDPR, il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, che si compone, la legislazione europea si compone sempre di due parti, c'è una parte preliminare che si chiamano i considerando e poi ci sono gli articoli, articolo 1, 2 e 3. Allora c'è il considerando numero 7 che esprime un principio veramente di enorme rilievo, perché dice che ciascun utente deve avere il controllo sui propri dati personali. questo principio è il principio che ha indotto me, ma non l'ho fatto chiaramente per rispettare il principio, l'ho fatto perché la mia è stata una scelta di campo decisa, però sappiate tutti che esiste un principio normativo che dice che l'utente deve avere il controllo sui propri dati personali. Questa è la risposta che ognuno di noi dovrebbe dare a chi ci viene a proporre applicazioni, senza fare nomi, ve ne abbiamo parlato già prima, che sono centralizzate, che hanno un codice proprietario, eccetera. Allora la domanda è: qual è il modo attraverso il quale, caro signor provider, caro signor sviluppatore, qual è il modo attraverso il quale garantisci il rispetto del GDPR, in particolare il rispetto di questo principio sacrosanto in base al quale l'utente deve avere il pieno controllo sui propri dati personali? Su queste applicazioni l'utente il controllo non ce l'ha, perché l'applicazione è centralizzata, perché per poter cancellare il proprio profilo bisogna rivolgersi all'assistenza, bisogna aprire un ticket, anche se loro rispondono che non è così, perché semplicemente si può semplicemente cancellare il profilo dall'applicazione, vi garantisco, ci sono passato io, non è così. Ci sono una serie di informazioni che finiscono sui server del signor provider e nessuno è in grado di sapere che fine fanno queste informazioni, se queste informazioni vengono rimosse, se sono ancora lì. Il fatto misterioso, diciamo, che mi spinge a pensare che non venga cancellato nulla, è che io ancora oggi vengo contattato da alcune persone che continuano a vedermi su WhatsApp, perché in passato, quando avevo l'account, avevo avviato delle chat con loro. Quindi, cari signori che ci state ascoltando, ricordatevi di questo principio che è sacrosanto: l'utente, considerando numero 7 del GDPR, l'utente deve avere il controllo sui propri dati. Ora concludo dicendo che XMPP garantisce questo tipo di controllo, perché un account XMPP, l'utente di un account XMPP può in qualsiasi momento operare sul suo account come vuole e ha appunto il pieno controllo.
Soprattutto poi un'altra caratteristica, a parte qualche servizio, qualche client XMPP che chiede il telefono, la stragrande maggioranza non chiede il numero di telefono.
Certo.
E quindi ecco, questo diciamo già è un elemento favorevole. Sì, vabbè, diciamo che c'è un problema, Nicola, anche più ampio, perché il discorso del controllo dei dati apre uno scenario, una prateria di cose che potremmo dire, se pensiamo soltanto all'uso che fa la pubblica amministrazione dei dati personali dei cittadini e chi di fatto ha il controllo sui dati personali dei cittadini, diciamo questa sovranità informatica, no? Che poi di fatto è fittizia, così come è fittizia la funzione che mettono questi servizi, cioè loro dicono: tu c'hai il controllo perché puoi fare il download dei tuoi dati, no?
Ma non è vero, perché il problema non è il download,
ma in realtà il tema che tu poni è giusto, è corretto, perché
io utente devo sapere che e devo avere garanzia che i miei dati, se chiedo la cancellazione, vengano cancellati, ma non ho bisogno solo di una mail con la quale mi si confermi questa procedura. Cioè, c'è qualcuno che lo fa per me, e l'utente deve avere il controllo sui propri dati, non è un controllo per conto di un utente.
Certo, io ti posso dire, ma tu questo già lo sai meglio di me, per la tua esperienza professionale.
Non lo dico a te questo.
No, potresti sicuramente chiedere a WhatsApp, perché WhatsApp fa parte del gruppo Meta, però è una società a sé stante. Potresti esercitare i tuoi diritti ai sensi del regolamento privacy.
Mario, tu non sai quali vicissitudini ho passato.
Eventualmente proporre reclamo nei confronti di WhatsApp.
E poi privatamente ti dirò delle cose, adesso non è il caso di dirle, però ci ho dovuto, diciamo, combattere un po', e poi alla fine le cose sono andate in un certo verso, però attenzione, perché quando poi io sento rispondermi ma se lo cancello non comunico più perché ce l'hanno tutti, questa non è una risposta, questa non è la risposta, no, quindi ma io direi che siamo arrivati alla, alla scadenza del nostro termine di questo incontro, il termine di questo incontro di oggi. Ringrazio nuovamente te Mario per la pazienza e disponibilità, avviso tutti, tutti coloro che hanno un interesse a seguirci che il prossimo incontro sarà il 21 novembre, ci trovate sui canali noti, molto noti, il MOOC di cui parlava prima Mario, sui social, quindi se volete contattateci, taggateci, noi siamo a disposizione.
Soprattutto, soprattutto scrivete se avete trovato delle inesattezze nelle cose che diciamo.
Cioè, non solo, ma anche se noi certamente riceviamo di buon grado segnalazioni su eventuali argomenti di discussione, su proposte, perché ovviamente siamo aperti al confronto con tutti, quindi ben vengano proposte o disponibilità da parte di altri, come quella di Federico oggi, come quella di Roberto quando è disponibile a partecipare, e di chiunque altro voglia. Qui siamo tre amici, siamo in una stanza virtuale, in un salotto virtuale, facciamo due chiacchiere su questi argomenti che sono quelli che ci interessano principalmente.
Bene, ciao, buon proseguimento.
Grazie a tutti, buona serata. Grazie.
Ciao.